Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo quindicesimo, versetti 22 e 25. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione.
Parola del Signore.
Ecco, proseguiamo a piccoli passi questo importantissimo discorso di Gesù. Vedevamo che discorso di conforto per i discepoli, come si può dedurre anche dal capitolo 16, versetto 1 e versetto 4, dove Gesù stesso dice il perché fa questo discorso: che non vi scandalizziate, non abbiate un ostacolo alla vostra fedeltà, alla vostra fede. E quindi anche questa parte qui penso che sia coerente con tutto il contesto.
Io avrei qualcosa sull'ultimo versetto, per cui sarebbe bene che aspettassi, ma tanto per guadagnare tempo al silenzio dico lo stesso, anche perché dall'ultimo versetto io torno indietro al versetto 15 di questo capitolo, 13-15, cioè l'ultimo versetto dice: mi hanno odiato senza ragione, senza motivo. Ma non solo hanno odiato lui e il Padre suo, senza motivo. E questo senza motivo mi ha fatto venire in mente la cantica dove, concludendo, si dice: dunque, forte come la morte è amore, anzi, è ancora più forte della morte. L'amore, che cos'è se non uscire da sé? Uscire da sé, quindi, essere odiati senza ragione, senza motivo, essere odiati gratis. E Dio esce da sé al punto che si incarna, e esce da sé anche ancora di più, perché esce dalla morte alla vita con la resurrezione. Ora, perché ritornavo al versetto 13-15? Perché dice: nessun amore più grande di questo che dare la vita per i propri amici. Questo è l'amore, e questo amore è una necessità, come una necessità, non so come dire, teologica, che Dio sia odiato senza ragione. Per questo è l'amore effusivo.
Hai detto una cosa difficile. Forse vuoi dire, no, me lo chiedo, visto che c'è silenzio. Cioè, senza ragione, perché un amore così grande, non c'è mai una ragione. Non so se ho capito bene, è inevitabile che un amore così grande non... Dico bene? Non so.
È un amore che è l'amore di Dio come esce da sé, e quindi il dono è gratis. Questa cosa che viene presa alla fine della scrittura, quando dice: prendete dell'acqua della vita gratis, perché da Dio tutto viene gratis.
Perché il dono è gratuito.
Io dico solo una difficoltà. Fino a che dice, se non avessi avuto, fossi venuto e non avessi parlato, non avrebbero peccato, ora invece non hanno scusa per il loro peccato. Poi appunto fino a lì si capisce. Chi mi odia, odia anche il Padre mio, questo è già stato detto in parte, chi mi ama, ama il Padre ama lui, eccetera. Se non avesse fatto le opere, nessun altro le ha fatte, ha già detto credete almeno alle opere. Ma la giustificazione che è avvenuto perché si compisse la parola della legge, della loro legge, che dice mi hanno odiato senza ragione, questo non lo capisco. Arriverei a capire finché dicesse persino nella legge è scritto mi hanno odiato senza ragione, ma non che sia perché mi hanno odiato senza ragione, perché questo pone il problema della predeterminazione. Lo so che è un problema, però io ci arrivo e ci sbatto contro tutte le volte.
Per forza. Si presta.
Perché, insomma, prima ha fatto il discorso su che cosa è il vero amore, come lui ama, che l'amore che lui ha per noi è un amore che è tutto connesso con l'amore che il Padre ha per lui e lui ha per il Padre. Non è solo un amore che può avere, insomma, diciamo, tra noi, tra amici. Questo è quello che diceva prima e parlava dell'amore. Adesso invece il discorso è il contrasto, ecco, tra quelli che non partecipano, ecco, in questo amore, e che invece che è terribile, non è che sono solo indifferenti, ecco, è molto forte, diciamo, il contrasto tra chi non partecipa in questo amore e chi invece sì, perché da amore si trasforma proprio nel suo opposto, e lo dice, insomma, in maniera molto diretta e forte, e così come ha analizzato precedentemente cosa vuol dire veramente amare, in questo senso il padre e il figlio, come quello è il modello dell'amore che dovrebbe essere, potrebbe essere tra noi, ecco, analizza che cosa è l'odio, è proprio l'opposto, che diciamo è anche un po' un modello dell'odio che si ha anche tra noi, tra le persone, le guerre, l'odio senza ragione, è, certo è riferito a lui, però così come si estende, diciamo, questa incapacità di amare in maniera spirituale, cioè la capacità di amare in maniera spirituale è un vero amore, così l'incapacità di farlo è così, si trasforma in odio, non solo per lui, ma insomma anche tra la gente, nell'odio insensato, l'odio senza ragione verso di lui è un odio senza ragione che l'uomo ha verso l'uno l'altro, cosa che lui non dice qui direttamente, ma mi sembra un po' di intuire, di capire un po' per...
Ma anche a me ha fatto impressione lo sviluppo di questo capitolo 15, perché prima appunto c'è l'esortazione a rimanere in lui, perché senza di lui non possiamo fare nulla. Poi c'è appunto questo comando dell'amore, è un comando, questo molto forte mi sembrava, ecco, di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati. Poi c'è la grande esortazione alla perseveranza nella prova, perché appunto Gesù dirà, voi che avete perseverato con me nelle mie prove, siederete sui 12 troni, giudicare le 12 tribù di Israele. E qui, in quest'ultimo tratto, mi sembra proprio, ecco, che Gesù riveli, ecco, questa, quindi dall'esortazione al comando, l'esortazione a questa rivelazione di quello che avverrà, che sarà anche, ecco, il peccato di indurimento, di, ecco, perché è molto forte la denuncia che lui fa, appunto, se non fossi venuto, se non avessi parlato, se non avessi fatto, quindi c'è la sua presenza, la sua parola, le sue opere, sembrerebbe appunto che tutto rivelasse in Gesù il Padre, ecco, ma ecco, forse proprio per difendere, ecco, invece un'idea di Dio che non corrispondeva a questa, venuta nella misericordia, ecco, c'è, ecco, questo grande mistero dell'indurimento, che però è un mistero che non sfugge al piano di Dio, tant'è che era già stato previsto, ecco. Però il peccato resta, ecco, di questo indurimento, di questa incredulità, che però, appunto, ripeto, sarà, ecco, preso dentro, ecco, però dal disegno di Dio, con un ulteriore grande intervento di misericordia che avverrà poi forse nel tempo finale.
Io dico solo due passi che mi sono venuti in mente, perché qui appunto quando qui richiama la scrittura, e lo richiama in un punto particolare, mi sembra che poi di fatto, come dire, siano molti i passi che vadano in questo senso. A me è venuto in mente il più famoso, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta testata d'angolo. Cioè è già scritto quella che sarà la sorte del Messia, dalle due parti, in qualche modo scartato oppure odiato senza ragione, però davanti a Dio è lui, no? È lui. Ecco, e l'altro passo che, appunto, andando un po' a fondo, perché qui è troppo forte tutto il comando dell'amore, amore, no? E il padre, no? Questo, il grande amante e colui che deve essere amato, poi qui ci si trova appunto all'opposto. Ed è così, no? Mi è sembrato, come dire, appunto molto, molto teologico, al di là della storicità. E insomma, a me è venuto in mente quel passo di Paolo che non ho trovato, che dice: colui, chiunque vuole vivere piamente sarà perseguitato. Cioè c'è una, come dire, ormai un'essenza, no, nel mondo che il Signore Gesù ha portato, che dà questo. Cioè chi è con Lui, come Lui, tanto più Lui, ecco, sarà perseguitato, cioè sarà proprio scartato dal mondo.
Ma il versetto 21, cioè, dà un ulteriore riassuntivo motivo di conforto, no? Che subito precede. Tutto quello che vi faranno in questo caso è la persecuzione, e soprattutto il contesto va recuperato, come si vede nel capitolo 16, versetti 2-3, la persecuzione per difendere la vera fede. Faranno questo pensando di rendere culto a Dio. Questa è la prova dei discepoli, i quali credono nell'unico Dio, fanno parte della stessa fede e per questo motivo vengono perseguitati. Poi questo si può riprodurre, si è riprodotto in altri contesti, però qui mi sembra che sia, cioè sia un, come vedevamo, una serie di ragioni che Gesù dà di conforto per rimanere nella fede, anzi per dedurre da questa persecuzione, come vedevamo, che siete veramente miei discepoli, e se hanno fatto così a me, faranno così anche voi, è una prova in più che siete veramente miei discepoli, e così via. E qui al versetto 21, tutto questo vi faranno a causa del mio nome, cioè perché non conoscono colui che mi ha mandato. Perché qui è il punto sempre, come sarebbe un peccato non credere a Gesù nel contesto di cui parliamo, perché dovrebbe essere un peccato? Cioè uno può essere in buona fede e non accettare che questo sia il Messia. Ci sono stati tanti falsi Messia. Il peccato consiste nel fatto che in Gesù è Dio stesso che è venuto. E questa è la fede è riconoscere in Gesù il fatto che Dio stesso è presente. Le mie parole non sono mie, ma è il Padre che le dice in me. Per questo si parla di peccato, molto specifico, in rapporto al mistero dell'incarnazione. Allora, non avrebbero, io credo che il versetto 22 ci si riferisca a questo, ma è strettamente connesso, non avrebbero colpa rispetto a questo. Non ci sarebbe una colpa, no? Non si potrebbe pretendere questo se non fossi venuto e non avessi parlato. Però io sono venuto e ho parlato. E quindi non c'è una scusa per questa colpa. E anche dopo ripete la stessa... La colpa è ripetuta, versetto 23, io metterei due punti dopo il versetto 22. La colpa consiste in questo: hanno odiato me e il Padre mio, che non sono due odi. Non avendo accettato me, in realtà non hanno accettato Dio, perché dimostrano di non conoscere Dio. Mi sembra che sia questo. E poi ripete al versetto 24 la stessa argomentazione, cioè se non avessi fatto tante opere, eccetera. Quindi mi sembra che di per sé il pensiero è abbastanza lineare. Ci può essere, come veniva chiesto e ricordato, il versetto 25, ma il versetto 25 è una risposta di conforto, a mio parere, proprio per questo motivo. Com'è possibile che sia avvenuto che, nonostante tanti segni di questa presenza di Dio in me, in sostanza è questo, no? Sia stato rifiutato, non sia stato accolto. Doveva andare così. È scritto. E come diceva, io sono molto d'accordo, cioè sarei in questa linea, come diceva poc'anzi Anita Maria, cioè il mistero doveva andare così perché questo è il mistero del Messia. Qui ha ricordato un passo, lei ne ha ricordato un altro, la pietra scartata, ma mi hanno odiato senza ragione. Cioè, è portato un passo per dire che la ragione ultima di questo fatto che è avvenuto è la sorte del Messia. Doveva andare così. Ora, è chiaro, non dobbiamo interpretare questo come se Giovanni avesse stato interpretato anche così, insomma, sono lunghe discussioni, ma non si deve interpretare in senso cosiddetto predeterministico. No, sappiamo che questo non sarebbe una lettura accettabile, anche se il testo potrebbe prestarsi, difatti si è prestato. Non indica questo, io credo che sia, che indica ugualmente un motivo di conforto pensare che è nel mistero di Dio questo. Non c'è una spiegazione sufficiente, umana. Questo è importante, per i discepoli devono continuare. Non c'è una spiegazione semplice, e doveva avvenire così, perché il Messia doveva essere rifiutato, e quindi doveva avvenire. Questo non toglie le responsabilità, come dice Gesù qui, non avrebbero scusa, non toglie le responsabilità, ma è chiaro, le responsabilità risalgono al tempo poi di Gesù, in un contesto come questo. Chiaro, abbiamo spiegazioni vicine a questo anche in altri Vangeli, per esempio anche contesto molto diverso, per esempio Matteo, nel Vangelo della risurrezione di Matteo, quando l'evangelista stesso nota questa diceria si è diffuso fra i giudei fino ad oggi, cioè che è stato rubato dal sepolcro. Quindi se oggi tutti credono, giudei, che è stato rubato dal sepolcro in realtà, che è una spiegazione abbastanza ovvia, se sparisce uno, dire che è risorto è un po' più difficile, è dovuto, dice l'Evangelista, a un inganno fatto allora. Ma il problema, per quelli del tempo di Matteo fino ad oggi, è un problema importante per dei giudei che credono. Certo, noi non abbiamo, siamo in un'altra, insomma, diciamo, un altro contesto, ma vedere che la maggioranza dei loro fratelli non accetta Gesù come Messia per motivi religiosi proprio,
questo è molto grave, allora potrà sì che abbiano ragione, cioè comunque c'è una prova. E l'Evangelista in quel caso dice, no, è un inganno in realtà, fatto allora. Quindi si può capire che si è diffusa questa spiegazione. Qui è molto diverso, qui il richiamo è teologico, cioè è scritto nel mistero del Messia che doveva andare così.